No, la sua testimonianza finisce.
Scusa, l'ultima cosa. Nella prima pagina che c'era scritta Mimì, abbiamo sbagliato forse una cosa di battitura. E non c'è, non è noia, ma è gioia. Vabbè, siccome Mimì mi ha fatto un culo così.
No, perché c'era arrivata un manoscritto. Abbiamo sbagliato a mettere una N al posto di una G, purtroppo. Insomma, si è arrivata. Però io voglio No, aspetta. Due cose mi hanno colpito dell'intervento di Marco. La prima cosa che diceva non sapevamo di fare la storia, non ci interessa neanche di fare la storia, ma allora mi è venuto in mente una frase che dice spesso ancora adesso Giancarlo Mattia, che è un militante che ha attraversato sia il mondo degli hippie che quello dei punk, ed è un grande amico di Conchetta della Calusca, diceva che i movimenti sognano di andare fuori dal tempo. Quindi anche il tempo storico dentro quella casa è stato un suo tempo. Non c'era una realtà che si mischiava alla nostra, era proprio una realtà nostra dentro quella casa occupata lì, anche perché chiunque poi ha partecipato sa il clima che c'era dentro, la fratellanza proprio che si ispirava. E c'è l'ultima frase di Marco, io la voglio leggere, perché col racconto appunto di lui che fa di tutto per tentare di difendere quella utopia che c'era, quel sogno che era stata la sua realtà per 10 anni. E allora fa tutto quel casino dentro l'ambasciata di San Francisco e alla fine dice: contento però di aver lasciato un segno anche lì, dice. E poi dice, e qui secondo me c'è l'essenza anche di Via Correggio, perché il potere non deve mai agire senza essere ostacolato, almeno un po', per quel che si può.
Grande Marco,
vabbè. Allora, adesso noi non abbiamo preparato più niente, però ci piacerebbe che i vari testimoni, che ce ne sono tanti qui in sala, venissero a dire qualche cosa, raccontare un aneddoto o raccontare le riflessioni proprie che hanno avuto. La prima che io vorrei chiamare, giustamente Roby diceva, sarebbe la Milena, ma la Milena ha detto che è timida, però io voglio fare un grande applauso alla Milena perché ci ha aiutato tantissimo per questo libro.
Anche a Pino Pecita di parlare.
Il primo a chiamare sarà anche uno dei primi persone che ha occupato, proprio parlava prima del Comitato Magenta, ed è Stefano. Eccolo qua, Stefano. Stefano è uno dei primi occupanti di Via Correggio 18. Un bel applauso a lui che ci ha dato, oltre alla preziosissima sua testimonianza. Sua testimonianza ci ha fatto avere l'agenda. L'agenda del 1975, la foto dell'agenda del 1975 che lui è andato a prenderle, che apriamo l'inserto fotografico con questa immagine che dice Via Correggio 18, occupazione. È l'inizio di Via Correggio. Grazie Stefano.
Quando mi hanno chiamato per fare questa memoria, insomma, ho avuto occasione di ripensare a quei momenti ed è stata un'esperienza molto, molto, diciamo, che mi ha preso molto bene, perché mi ha dato la possibilità di pensare a quegli avvenimenti e ho capito, ripensando a questi avvenimenti, molte cose che mentre si vivevano, si faceva le cose ogni giorno, ma non si capivano. Cioè, dopo, ripensando, guarda, stavamo facendo cose importanti. Secondo me questo libro è bello soprattutto negli interventi di tutti. È bello negli interventi di tutti. ci sono storie di tante persone, ognuna l'ha visto in modo molto diverso, e però da, da questi 15-20 interventi 26. Vengono fuori, viene fuori veramente lo stato d'animo di quella situazione. E secondo me i più interessanti sono gli interventi di quelli che dicono: io sono nato in un paesino del sud, sono capitato a Milano e sono venuta qui. E questi, di questi interventi c'erano 4, 5, 6. Poi ci sono altri interventi di chi fa l'artista, di chi fa l'intellettuale, quindi ha trovato lì lo spazio per le sue creazioni. Però secondo me la parte migliore è proprio quella del, delle persone che avevano bisogno di casa e lì hanno trovato una situazione anche diciamo transitoria ma stabile, perché poi è durata parecchi, parecchi anni. Cioè, questo, secondo me il merito di questo libro è che questo contenuto viene fuori proprio bene. Per quel che riguarda l'occupazione, io faccio...
Anche il comitato Magenta, com'era?
Perché io ero, che ero lì dal, dal primo giorno, dai, dai primi giorni, era un, il risultato di un'azione che, di questo comitato Magenta che andava avanti da parecchi anni vuol dire anche 3, 4, 5 anni, e nasceva da questo clima di contestazione che c'era allora e che coinvolgeva molte persone che abitavano in quel quartiere di origine cattolica, di ricchi anche, di buona famiglia, i quali insomma, si guardavano in giro, pensavano, vedevano gli, anche i problemi sociali e cercavano di attivarsi. Era un clima, non so, non è che io fossi molto addentro alla cosa, però ad esempio quelli che in Piazza Wagner hanno detto la messa fuori dalla chiesa in contestazione con le gerarchie per, non so, per 20 anni sarà, e che allora ogni, ogni domenica si ritrovavano lì. Io non ho mai partecipato a una delle loro messe, a dire la verità. Però passando alla, cos'era, alla, alla domenica o al sabato pomeriggio, adesso non mi ricordo più quando la facevano, ero colpito da questi cattolici, che poi hanno continuato anche molti anni dopo, e che dall'idea della vivacità del, di questa situazione. Un'azione che veniva portata avanti lì, ad esempio, era la richiesta della costruzione di una scuola materna e di una scuola elementare, che è quella che c'è in via Raffaello Sanzio. Lì c'era un'industria dismessa, le riunioni del comitato si facevano in questa industria dismessa. Io mi ricordo che vagamente, però era un, questo stanzone grande, riscaldato da un paio di stufe a gasolio, freddissimo, e comunque per anni diciamo, c'erano queste questa attività. Questa attività poi ha organizzato l'occupazione di via Correggio 18, l'occupazione è stata fatta, è andata meglio del, del previsto, è andata meglio del previsto perché non c'era stata nessuna reazione, si fecero anche altre occupazioni, ad esempio io mi ricordo in via Tiziano c'erano due case dell'immobiliare Ceschina con molti appartamenti vuoti, e si andò con piede di porco a sfondare le porte. Una porta era, c'era una casa abitata, c'è questo qui.
Lì ho rischiato la pelle veramente, perché ho sfondato una porta e c'era una signora che fa: ma l'abbiamo occupata 2 settimane fa. Ma non era questo il problema, il problema è che suo marito c'è il Mondial Pol e se si fosse svegliato mi avrebbe sparato.
Cioè, questa non mi era sfuggita questa roba, però c'era questo qui, dice: cosa fate in casa mia, sostanzialmente. Questo. Quindi c'erano altre occupazioni, un'altra è stata fatta in via Washington, quella villa che adesso non so più chi c'è. Quindi era una situazione molto attiva, però era una situazione proprio il giorno dell'assemblea successiva all'occupazione di via Correggio 18. C'era uno che ha dato la notizia che c'erano un centinaio di vendite frazionate. Allora è chiaro che un comitato di quartiere poteva essere ben visto dalla gente in giro, perché se c'erano 100 sfratti per vendite frazionate, allora è chiaro che un comitato che si occupa di queste cose non è mal visto. Quindi allora c'era la lotta sui prezzi, ma allora i prezzi aumentavano del 20% l'anno. Quindi adesso che i prezzi dicono che sono fermi, eppure l'impressione è che aumentino piano piano, pensate cosa succede quando i prezzi aumentano il 20% l'anno. Quindi c'era una situazione che creava un consenso molto diffuso intorno a questo comitato di quartiere. C'è stata l'occupazione, questa occupazione è andata avanti un paio d'anni. C'erano le varie forze politiche, i vari gruppini che intervenivano, anch'io ero un gruppino, i gruppini non sono mai riusciti a prevalere, in parte perché c'era questa base anche di cattolici faceva da mediazione, e poi nessun gruppino era mai stato in una posizione tale da poter prendere il sopravvento, per cui questa atmosfera idilliaca.
E poi soprattutto nessuno di loro abitava nella casa occupata.
E nessuno abitava nella casa occupata. E poi anche, lo so, Wanda, che tu hai citato, che era di Avanguardia Operaia, era molto di buon senso e quindi mediava molto, ad esempio non ha mai fatto pesare la sua organizzazione politica, che in quel momento era abbastanza egemone a Milano, per dire. Quindi si è andata avanti un paio d'anni senza occupanti. Questi,
no, non senza occupanti. No.
Da 75? Con gli occupanti, scusa, senza i punk. Senza i punk.
Punk sono arrivati 5 anni dopo.
Gli occupanti sono arrivati quasi subito. Dalle situazioni varie, dai giovani loro qualcheduno che bazzicava intorno alla parrocchia e non sapeva dove andare, cioè, quindi c'era questa situazione molto variegata, ma che portava anche ad avere molte complicità, perché alla fine tanta gente del quartiere vedeva positivamente questa azione. Non so, per non essere troppo lungo, poi un bel giorno sono arrivati i punk. Non sono arrivati, voglio dire, un po' alla spicciolata, eccetera, però quando sono arrivati i punk, il comitato di quartiere era molto debole, di fatto non esisteva quasi più. Chi teneva avanti, chi portava avanti l'occupazione erano gli occupanti, in sostanza, che ci abitavano, erano anche un certo numero, e quindi mantenevano in vita l'occupazione. Perché il comitato non c'era più? Ecco, questa è una domanda che mi sono chiesto. Tutto è successo dal 75 al 77. Perché non c'era più? Eppure in quegli anni, guardando la cronologia, ho visto che erano anni abbastanza interessanti, perché c'era il referendum, prima non c'era il divorzio, c'era il referendum sul divorzio, erano passate numerose altre leggi a carattere sociale in quegli anni abbastanza forti, non so, la famiglia. Allora, chi nasceva fuori dalla famiglia sulla carta d'identità aveva NN, figlio di NN, per dire. Ecco, questa roba qui è stata tolta. Il codice civile è stato modificato e prima c'era la moglie segue il marito, lo diceva il prete in chiesa. Dopo questa legge il prete in chiesa diceva che i coniugi di comune accordo, eccetera. Cioè, quindi ci sono stati dei grandi cambiamenti nel costume nel giro di quei due anni lì. Il delitto d'onore, per dire, il delitto d'onore, cioè che se uno vedeva il coniuge insieme a un altro lo ammazzava, la pena era dei 3-5 anni, era il cosiddetto divorzio all'italiana, non so se vi ricordate, se vi ricordate il film. E poi tante altre diciamo innovazioni, insomma, buon senso sociale veniva avanti e prevaleva. Quindi c'era questo aspetto qui. Non riesco a capire ancora adesso come hanno fatto a fare tutte quelle leggi in un Parlamento dove la maggioranza era dei socialdemocratici, repubblicani, democristiani e liberali. Questo, tirati a destra e spinti a sinistra, però da un punto di vista politico evidentemente queste quattro forze è da riflettere, riuscivano a gestire questa evoluzione sociale, cosa che adesso, ad esempio, su due leggi che sono in ballo adesso, lo Ius Soli e il fine vita, non riescono a gestirsi uno straccio di maggioranza per farle approvare. Però allora c'era una situazione dove questa cosa veniva fuori. Ecco, i punk. I punk veramente era qualcosa d'altro, perché in questo vuoto politico arrivano i punk, che sono abbastanza numerosi, perché poi, come diciamo, militante politico si vedeva, ma questi quanti sono, no? Perché per fare una manifestazione occorre sempre un po' di gente, no? Quindi, ma questi quanti sono? Sono tanti, attivi, perché in pochissimo tempo, in questi saloni immensi, hanno fatto l'insonorizzazione, eccetera. Era un mucchio di gente che lavorava senza coordinazione, riuscivano a fare cose coordinate, cioè questo, e poi vestiti da far paura.
Per tempo sì.
Vestiti, anche perché erano i primi, cioè il movimento allora era più educato di adesso, molto, molto più educato, diciamo così. Ed è stata la rottura. D'altra parte, quando loro hanno fatto i primi spettacoli, pensate che molta gente del quartiere si lamentava per il rumore e il fracasso fatto dagli occupanti e dal comitato di quartiere, che era di fatto molto silenzioso. Loro in questa sala insonorizzata, ma non insonorizzava quasi niente, diciamolo pure, sparavano musica che io mi ricordo, sono capitato un paio di volte lì dentro, io dico lì dentro perché è proprio così, a parte che non si vedeva niente perché quasi al buio questi pazzi che suonavano. Da un punto di vista quindi della politica vecchia, diciamo così, nostra, anche rivendicativa, era proprio una rottura, anche se diciamo c'era tutta una serie di obiettivi, non so, la lotta, ad esempio, le basi militari, la musica, non dobbiamo lasciarla ai padroni, eccetera. Cioè, quindi c'era tutta una serie di punti rivendicativi. Però c'era anche una ideologia, dice: io voglio la musica adesso, voglio divertirmi qui e ora, non me ne frega niente di niente, sembrava poi la cosa, poi questo non è vero, però l'atteggiamento era un po' questo: io voglio tutto e subito. Ecco, quindi c'era questa ideologia nuova che veniva avanti e che noi non riuscivamo bene a comprendere, anche perché
mi trovavo senza immaginazione.
Sì, ecco, sì, cioè non riusciva a immaginare, diciamo, non riusciva a immaginare gli obiettivi e le prassi politiche che potevano uscire, da quello. Comunque c'è stata proprio una consegna di spazi a questa nuova generazione che veniva avanti. E siccome noi non è che avessimo delle alternative da proporre, è anche giusto che fossero stati loro andare avanti.
Ringraziamo Stefano, grande. No, voglio dire, il suo intervento è molto prezioso. Se lo leggerete vi renderete conto, anche perché lui, essendo di radice maoista, dentro a servire il popolo, erano tutti ben precisi. Infatti ha tenuto tutte quante le agende, e quindi è molto interessante anche per capire il linguaggio che si masticava allora nei giorni dell'occupazione. In particolare voglio leggere una piccola frase sua che rende proprio l'idea, per questo è anche importante questo intervento, perché riesce a concentrare in poche parole il clima di allora. C'erano molte assemblee e in generale la posizione più estrema, anche se non passava, era comunque tenuta in seria considerazione. Primo. Poi il ricordo. Nel retrobottega di un'assemblea infuocata, un militante che ammiravo, e poi è morto giovane di cancro, criticando un altro compagno per un intervento un po' debole, aveva detto: occorre sicurezza, demagogia e attacco. Sicurezza, demagogia e attacco. Vi rendete conto? Vabbè, io adesso.
Nel libro ci sono diversi episodi curiosi e anche divertenti. Mi piacerebbe che qualcuno degli occupanti lo raccontasse. Ah, beh, innanzitutto, oltre ai punk, ai militanti, i fricchere, va sempre ricordato che nella casa occupata c'erano delle famiglie proletarie, famiglie classiche, cioè marito, moglie, fidanzato, fidanzata con relativi figli. C'è nei primi anni un duo di anziani, diciamo, che abitano su in alto e che sono di tutt'altro parere politico, diciamo, no? Gli arriva tribuna monarchica. Cioè non c'entrano niente con gli occupanti, però stanno lì. E mi piacerebbe che, non so, Antonio, qualcuno, sì, no, però Milena, raccontasse questa esperienza qui.
Però io vorrei andare un attimo a livello cronologico. Io chiamo, poi se le persone non vogliono venire non fa niente. Però qui ho visto che c'è Rita. Ah, Rita. Vieni Rita. Dai.
Sì, Rita.
Dai, vieni. Rita, perché? Perché lei... oltre a essere una compagna che tantissimi conosciamo e tutti quanto, quando è arrivata lei, arriva dalla Sicilia, quando arriva a Milano andò a lavorare nella fabbrica, nell'ex Mellin, che faceva materiali per neonati, e lei prima dell'occupazione, quindi 2 o 3 anni prima dell'occupazione, era una lavoratrice stagionale dentro lì, e quindi ci ha raccontato il prima addirittura di Via Correggio 18. E poi soprattutto grazie a lei è venuta fuori questa questione qui legata al PUF, che vorremmo in qualche maniera, siccome è abbastanza sconosciuta come esperienza, vorremmo farci un libro proprio, tenteremo di farlo. Grazie Rita, ma 2 parole, grazie.
Rita, è anche una questione, perché... una questione di bigliettini che metteva nelle scatole dei biscotti e dei banconi rovesciati.
Cioè noi eravamo molto giovani, ci assumevano come si usava allora per la stagionalità dai 3 ai 6 mesi, e praticamente una di queste esperienze lavorative, eravamo tutti ragazzine molto giovani, separate dagli altri operai che praticamente erano fissi, diciamo, noi eravamo precari di allora, ecco. E si lavorava in una catena di montaggio dove si facevano dei biscotti e così via. Noi eravamo a reparto confezioni. E noi a un certo punto tutti i giorni dovevamo riempire queste confezioni e scrivevamo: vi faremo fuori, stronzi, non mangiate questa roba perché è avvelenata, questi sono stronzi. Cioè, praticamente mettevamo i bigliettini, riempivamo tutte le confezioni piene proprio e poi le facevamo perfette, erano, non c'era una piega. Dopodiché uno di questi giorni, dopo che erano passate la primo trimestrale, è andato, il secondo ci hanno richiamato, si vede che eravamo bravi a lavorare, non lo so, comunque ci hanno richiamato. Io poi andavo sempre in tasca con un sacco di giornale, a destra lotta continua, a sinistra c'avevo altre centinaia di fogli, mica fogli, poi vivevo nelle case occupate, di conseguenza vi potete immaginare, cioè voglio dire, ero proprio un vulcano lì dentro. Litigavo anche con gli operai di vecchio stampo, comunisti del PC, storici, litigate della Madonna, dicevano che ci mettevano i forni, cioè roba, insomma, queste robe qua. Comunque, un giorno poi arriva il capo, un signore sui 30, tutto vestito in bianco, e ci dice: ma cosa state facendo voi? Siete seduti a fumare le sigarette? Ma qui si lavora. Bene. Avevamo tutti i bancali pieni, già finite di confezione, già finita il lavoro. Dico: senta, dico, ci stiamo un po' rilassando, stiamo fumandoci una sigaretta, dov'è il problema? Qui il capo sono io. Dico: no, tu sei una testa di cazzo, gli ho detto. Allora, abbiamo preso tutti i bancali, li abbiamo tutti rovesciati, tutti. Tutta sta confezione era nel magazzino, tutta per terra. Ha detto: adesso, caro stronzo, prendeteli, fai tu da solo, ok? Noi abbiamo finito. Questo no, dico, mica siamo cani che siamo alla catena. Il cane sarai tu, gli ho detto, che sei un servo dalla testa ai piedi. Voi siete licenziati, domani non vi dovete presentare. Questo lo dici tu, gli ho detto. Io domani veniamo tutti qua e vogliamo i nostri soldi, se no qua vi spacchiamo tutto. Comunque, il giorno dopo ci siamo presentati alla direzione. E nel frattempo la voce si era sparsa, gli altri operai, la mensa era piena, perché allora si parlava di 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, anche di più forse, c'era sta mensa enorme. Poi io sono andata in direzione e ho detto: voglio i miei soldi, e questi ci hanno detto: no, vediamo un cavolo, dico, qui vi spacchiamo tutto. Nel frattempo arrivano questi della CGIL, sindacato della CGIL, cosa succede qua? Dico: questi stronzi qua non ci vogliono dare i soldi. Dico: cosa facciamo? Di qua non ci muoviamo. Allora poi tutti gli altri operai, venuti a conoscenza di questa cosa, si sono animati, finalmente volevano conoscere che eravamo queste ragazzine tremente, precarie, fuori di testa, che rispondevano i capi in una maniera dove loro non erano mai abituati a dire queste cose. Cioè, eccetera, eccetera. E questa è stata la mia esperienza alla Melli, che comunque abbiamo avuto la solidarietà degli operai, che allora, vabbè, si parlava di 40, 50 anni, 30, 35, noi eravamo molto più giovani. Però finì lì, poi abbiamo chiesto la riassunzione, col cavolo, figurate se ci prendevano, poi soprattutto a me. E la cosa finì lì. Poi col Correggio ho continuato dei rapporti in seguito, per via delle case occupate, perché io facevo parte del comitato delle case occupate. Avevamo occupato un po' tutta la zona, oggi che viene chiamata Isola, per cui c'era Marco Polo, Colonna, tutta quella zona lì era occupata. E noi tutti i giovedì ci trovavamo al coordinamento delle case occupate di via Correggio. Per cui io più che altro ho vissuto una questione più da militante politico, che da punk, eccetera, da intellettuale, come ha detto prima un compagno, no? Ci ho vissuto perché comunque mi interessava più quell'aspetto di continuare a occupare case e comunque di far prendere coscienza, non soltanto la casa era una scusa all'occupazione, in realtà c'era poi una crescita enorme, una crescita politica, collettiva, di ogni genere. E di conseguenza diciamo che ho passato un pezzo della mia giovinezza in questa situazione. Che altro vi devo dire?
Io chiamerei subito Mauro, che è qua, che è venuto apposta da Udine. Un applauso per Mauro, davvero, perché poi lui aveva le scansioni che ci sono nel libro della comunità, il libro comunitario, dove si segnavano tutte le spese e le note. Ce l'ha dato ed è un documento storico importante.
non mi ricordo di averglielo dato, comunque.
Sì. Preso,
vabbè, insomma, in qualche modo. Vabbè. Ah sì? Ma forse dicendo di non pubblicarlo, perché sono sui nomi e cognomi. Comunque, sì, beh, una voce importante che manca è quella della Mimma, direi, no? Che quella, sì, credo che valga la pena comunque di citarla, perché è stato sì, un personaggio importante.
La Mimma viene citata.
Sì, no, ma non c'è la voce sua.
Sì, la voce sua non c'è, non perché non ha... Alcune persone non hanno voluto scrivere per loro motivi, insomma... alcuni interventi sono stati difficili perché alcuni hanno vissuto tutto quel momento molto profondamente, come tutti noi, però alcuni veramente è stato difficile per metterli giù, perciò noi abbiamo rispettato tutti quelli che ci hanno detto per adesso no. È chiaro che tutti gli interventi che vorranno scrivere, chiunque avesse partecipato a quell'occupazione, prossimamente in tutte le ristampe verranno messi, però la Mimma non l'ha scritto lei, non perché non l'abbiamo contattata.
Sì, sì. No, beh, devo dire che ho letto il libro e...
scusa, solo un secondino. No, perché ad esempio in tutta questa ricerca io sono andato anche a cercare una dell'occupazione veramente cara che avrei voluto veramente che... scrivesse qualcosa e ho scoperto che era morta, no? E perciò non è che è stato facile, è stato veramente un lavoro grosso, però... No, non Adele l'abbiamo iniziato così, no, era Large, che abbiamo scoperto, cercato di intrecciare sui suoni. No, Adele è stata citata, sì, certo, ci mancherebbe altro.
No, devo dire che sì, ho letto il libro e ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato, perché effettivamente mi sembra una scommessa vinta e non era facile, perché obiettivamente riesce a ricostruire la vita, no? E poi quello che è bello secondo me è proprio il fatto che ci sono tanti punti di vista soggettivi, quindi poi un pochettino chi legge deve ricostruire l'insieme, no? E ovviamente ci sono anche tanti aspetti che mancano. E penso sia importante perché sì, oggi c'è un pochettino un'immagine stereotipata di quegli anni, si tende chiaramente a eliminare tutto, dimenticare, quindi è importante che queste una testimonianza come questa vengano fuori, perché ci sono tantissime situazioni che avrebbero tanto da dire su quello che è stato. Questo non tanto per fare un come eravamo, ma insomma per proiettarsi nel futuro, che insomma le nuove generazioni vedano quello che è stato e in qualche modo sì, passare il testimone. Solo una piccola cosa, no? fra le mie, cioè in via Correggio c'era veramente di tutto e di più, no? Giusto per citare una a cui ho partecipato, appunto, diceva Rita, c'era questo coordinamento di lotta per la casa che si riuniva ogni settimana, insomma lì tra una cosa e l'altra avevamo riunioni tutte le sere per un motivo o per l'altro. E insomma si è fatto un bel lavoro, insomma, a livello cittadino. Ricordo giusto un episodio minore, insomma, ma che dà un po' l'idea di quegli anni. Avevamo occupato degli appartamenti in via Farini e qua si sono presentati, insomma, poi dei malavitosi a minacciare mano armata gli occupanti, no? Sì, erano. Allora, dato che questi lavoravano in un cantiere che era lì, ci siamo presentati in massa di mattina presto, no? A parlare con questi, insomma, e in modo molto convincente abbiamo fatto capire che non era il caso che rompessero le scatole. Infatti poi, insomma, gli occupanti sono rimasti dentro senza ulteriori problemi. Ecco. Ci vorrebbe più uno spirito di questo tipo. Ecco. Beh, non aggiungo altro.
Tra l'altro invito Pino Petita a parlare della parte perché poi gli occupanti di Correggio, una volta sgomberati, sono arrivati anche qua in Conchetta, no? Tra le fuoriuscite è stato un bel nucleo, insomma. Però ecco, tutto quello che riguarda anche le lotte che c'erano al tempo, che erano importanti, perché come dicevo prima, non eravamo solo gente che faceva le cose così culturali, noi eravamo dentro nella lotta in pieno, lavoratori.
Beh, innanzitutto mi scuso con chi ha realizzato il libro e mi scuso perché mi avevano invitato a scrivere un contributo che però non ho fatto. Però in compenso qualche foto che vedete dell'epoca li ho messo a disposizione di questa iniziativa. Comunque non è questo il mio intervento. Come diceva Marco prima, la caratteristica di Via Correggio è che all'interno c'erano moltissimi lavoratori della sanità. C'erano lavoratori del Niguarda, del San Carlo, del Policlinico anche. E fate bene, fratelli. Com'è? Gaetano Pini, perché se poi si è aggiunta anche la Luisa, che è arrivata un po' in ritiro, che poi verrà qui. Anche la Rita, prima, che ha parlato, anche lei è del, era fino a un anno fa era all'ospedale San Paolo, adesso è in pensione, quindi anche lei era una lavoratrice della sanità. Quindi questa caratteristica però era comune anche per quanto riguarda l'occupazione di Via Conchetta e Torricelli. Abbiamo appreso che Correggio era stato occupato nell'80-75, bene, Conchetta un anno dopo, nel 76. E la caratteristica anche di Conchetta è che all'interno c'erano molti lavoratori della sanità, del Policlinico, del San Paolo no, perché allora c'era Ronzoni e Principessa Yolanda, ancora il San Paolo non c'era, si chiamava così, da questa fusione poi è nato il San Paolo. E beh, lo stesso per esempio Monna lavorava al Policlinico, Anacleto lavorava a Niguarda, la mamma di Céline anche lei lavorava a Niguarda, cioè moltissima gente, come anche la caratteristica poi di questi posti, che oltre a questi lavoratori della sanità c'erano molti altri lavoratori del pubblico impiego. Cioè, questo è un po' una roba da studiare, perché in queste tre occupazioni la prevalenza era di lavoratori del pubblico impiego, a differenza di altri che invece erano più operaisti, più duri, più, cioè metalmeccanici, operai dell'industria, eccetera, eccetera. Quindi in Conchetta appunto si stabilì il primo nucleo lavoratori libertari e il coordinamento lavoratori libertari della sanità, che era il 1976. Ci fu anche il mio licenziamento alla Ronzoni, che fu anche questo un coagulo per tante altre situazioni, perché fu, non so, è il primo licenziamento che ci fu nella sanità, quello fu io. E quindi, com'è? Il primo licenziamento politico, quindi era quell'età, avevo anch'io un po' i capelli lunghi che mi arrivavano anche quasi sulle natiche, e quindi e forse per questo magari non ero ben visto all'interno della struttura ospedaliera. Però immaginatevi poi nella struttura ospedaliera me con i capelli lunghi e con un punk con i capelli lunghi in alto, e che questo succedeva, perché mi venivano a trovare poi dopo, perché chi si faceva male o volutamente o non volutamente in ospedale venivano, e quindi siccome avevano conoscenze tu vedevi certi contrasti a volte che la gente rimaneva scioccata, uno con i capelli lunghi, uno con i capelli in alto, cioè era un po' una roba che colpiva, diciamo, anche da molto lontano. Quindi qui all'interno di Conchetta ci fu l'insediamento di questo nucleo di lavoratori ospedalieri che contribuì e partecipò e messe su in piedi un coordinamento nazionale insieme alla componente autonoma dei lavoratori dell'ospedalieri, che per fino agli anni 80, quindi dal 75 fino agli anni 80, fece tante di quelle cose impensabili al giorno d'oggi. Per esempio il coordinamento solo regionale di Milano della sanità metteva in piedi 50.000 persone in piazza, e questo nel 76. facevamo contestazioni sul rinnovo contrattuale delle confederazioni CGL, CISL, UIL, a Rimini, a Riccione, si organizzavano 4-5 pullman pieni di lavoratori della sanità che andavano giù a contestare la linea filogovernativa di CGL, CISL, UIL, con scontri della Madonna pure, no? Famoso quello di Riccione, in cui ci fu proprio guerriglia fra il servizio d'ordine del PC di allora e i lavoratori ospedalieri che volevano entrare in massa nella sala conferenza dove si teneva l'attivo dei delegati di CGL e CISL UIL per ribadire che quel contratto non si doveva fare, si voleva altro, no? E lì fu una giornata anche abbastanza pesante, fu uno di quei motivi per cui a me poi dopo mi licenziarono, no? Perché io ero partito come delegato CISL, no? Pagato da loro perché non si aveva soldi per andare, quindi mi avevano spesato in tutto e per tutto, però una volta arrivati a Riccione ci siamo messi tutti da quest'altra parte con tutti i pullman che sono arrivati per fare questo assalto alla palazzina. Quindi il movimento si ampliò ancora di più, addirittura in Conchetta si vide la necessità di avere una sede proprio nostra di ospedalieri, e difatti nell'occupazione analoga a questa in Torricelli appunto venne occupato un posto dove era gestito completamente in tutto e per tutto dal collettivo, dal coordinamento libertario ospedaliere, e che oggi è il negozio dove c'è il negozio di tatuaggi, no? Vicino al centro sociale di Torricelli. Quella sede lì prima originariamente era la sede poi del coordinamento, che poi dopo, espandendosi ancora di più, arrivò poi dopo, negli anni, fino agli anni 80, ad occupare la sede di Viale Bligny 22. Insomma, questo è un po' il percorso che c'è stato, sì, allora.
Girava anche un po' tutto il discorso che ci doveva occupare, cioè le riunioni si facevano un po' ovunque, dipendeva dalle cose.
Per cui io sono entrato in contatto con Correggio, perché appunto era un lavoratore della sanità che conoscevo altri lavoratori della sanità che all'interno di Correggio ci abitavano e che quindi frequentavamo anche io frequentavo un po' marginalmente perché ero più verso il Torricelli. Comunque, e non,
no, io, io...